il concorso al Torino Film Festival e ha vinto il secondo premio nella sezione over, quindi over 18, ed è quindi che è uscito un pochino dal circolo del carcere. Grazie per l'attenzione e per l'applauso finale, siete degli unici che l'hanno fatto in queste 5 classi in cui l'ho portato, sono felice per dire che vi ha troppo piccolo.
Troppo piccolo?
Troppo piccolo?
Cioè, vabbè, non è che va bene se lo fai a un'età più grande, però 16 è troppo piccolo. Poi a quei livelli, eroina proprio, secondo me, boh. Cioè, è entrato proprio da subito, così.
È la colpa, secondo voi?
Dello Stato.
Dello Stato.
Che non dà opportunità per trovare lavoro ai ragazzi, o comunque per mettersi in pari con altre cose.
Qualcuno è d'accordo con Luca, qualcuno è d'accordo?
Sì, che era la via secondo loro comunque più facile per fare soldi, però magari visto che sei finito già 2-3 volte dentro, magari alla quarta pensaci un attimino, okay. Quindi magari...
Beh, ma secondo me lui l'ha fatto per aiutare la famiglia, cioè non è che l'ha fatto perché... infatti, non è che l'ha fatto perché non c'è niente da fare o sta in carcere.
Ma ho capito, è quello che dico anch'io, però nel senso, cioè dopo 3-4 volte che...
Sì, ma è da solo, non ha niente, come va avanti?
Come fa a vivere?
Sì. Boh, secondo me a 16 anni comunque non hai la maturità necessaria, cioè nel senso non sei abbastanza maturo per arrivare a pensare, magari a ragionare in questi momenti. E quindi andando già è difficile andare via dal proprio paese, lasciando la famiglia, specialmente la madre che comunque non voleva che lui partisse, quindi stava facendo già qualcosa contro la famiglia, contro la volontà della madre. E il suo obiettivo magari era quello di dimostrare alla madre che andare in un altro paese avrebbe fatto più soldi, quindi avrebbe avuto una vita diciamo migliore, quindi lui voleva dimostrare questo, quindi probabilmente mandava i soldi, e nel momento in cui non trovi lavoro, qua non hai aiuto da nessuno, perché qua in Italia è così, non c'è il vicino di casa che ti aiuta, quindi o stai sotto i ponti oppure ti dai da fare, quindi... A 16 anni penso che non hai tantissime alternative, perché molti posti di lavoro non ti prendono appunto perché hai 16 anni.
Oppure anche perché non hai esperienza.
Devi avere anche un diploma, cioè.
Esatto.
Beh, già, minimo l'esperienza.
Ma già chi ha la laurea tra un po' non riesce a trovare lavoro, figuriamoci chi c'ha il diploma.
Per quanto mi riguarda, di solito le persone che fanno uno sbaglio e lo ricommettono vengono chiamate recidive. In particolare nell'ambito del carcere e tutto il resto, però un ragazzino di 16 anni non si può dire che è un recidivo, perché ha già avuto la maturità e il coraggio di arrivare qua da solo con suo fratello e ha iniziato, ha provato a vivere come poteva, ha cercato di cavarsela, poi ovviamente quella non è la strada giusta, però magari lui arrivando qua come fa a sapere che quella non è la strada giusta? Noi non sappiamo chi l'ha accolto qui in Italia, non sappiamo che esempio ha avuto davanti, quindi di conseguenza lui può aver avuto persone davanti che gli hanno detto questo è l'unico modo che avrai per mantenere la tua famiglia che è laggiù, per mantenere te e tuo fratello qui. E poi dietro queste cose, cioè non è che loro lo fanno di loro iniziativa, come è successo comunque nella storia reale. Una persona è tornata da lui perché sapeva che comunque spacciava, quindi una persona è tornata. Lui si è rifiutato per dei debiti, ma avrebbe potuto rifiutarsi anche per una questione personale, morale, e sarebbe morto comunque, perché comunque non gli si può fare una colpa, non gli si può fare una colpa, perché lui è arrivato qua da un paese straniero, non sapendo la lingua, da solo, non sapeva dove andare. L'unica strada che ha trovato davanti era quella, perché sono sicura che un ragazzino di 16 anni ne avrebbe scelta un'altra.
Che cosa si poteva dare ad Adama? Cioè perché Adama? Dietro le spalle il carcere, di fronte mettiamo due strade, la legalità e l'illegalità, perché risceglie quello? Che cosa è mancato? Scusa, Chris diceva, è comunque un po' secondo me è colpa sua, perché sei stato in carcere 4 volte... Stai capendo che qualcosa è sbagliato, ma chi può darti una mano? per...
Cioè, lui è logico che fa le sue cose, che faccia bene, faccia male, le fa. Però secondo me alla base di tutto c'è una cattiva organizzazione dello Stato, perché in certi paesi tipo la Germania, se non li vogliono tenere non li prendono nemmeno dentro, o se ormai ce li hanno dentro li aiutano, quindi l'Italia dovrebbe fare uguale.
Quindi tu dici,
se li prendi li accudisci anche.
Ok, quindi dare un pochino più di servizi per...
Boh, se non li vuoi, se non li sai trattare, è uguale. Se non li vuoi, se non li sai trattare, non li prendi, se no ti organizzi diversamente.
Dai. Ok. Io posso dire una cosa? Parto dal presupposto che loro non sono qua senza permesso di soggiorno, senza nessun altro documento, per il semplice fatto che se li beccano possono essere segnalati e essere ribeccati un'altra volta, no? Quindi loro arrivano per forza clandestinamente. E loro come fanno a controllare queste entrate?
Lo Stato non può intervenire.
Non può.
Ho capito, però... Cioè...
Ascolta, se io faccio una scelta mia, posso dare la colpa a chiunque, ma io scelgo di farlo. E poi ci sono fonti di pensiero che dicono, questi emigrati che arrivano e vanno in giro di notte, che possono spaventare i nostri bambini, li vogliamo tutti fuori. Però in questo caso lo proteggiamo perché è stato ammazzato da una persona che fa parte della società. E non ha molto senso.
No, vabbè, cioè,
perché tu puoi...
Scusa, non ho capito.
Non so, perché in questo caso lo proteggiamo, però dipende da quale parte vediamo le cose.
Ma chi siamo? Mettete le soggetti.
Perché io non so, dice. Nel senso che adesso lo diciamo, ok, ero un ragazzo di 16 anni, poverino, ha avuto tutti i problemi, però magari se siamo da un'altra parte dove della società, non so, di un ragazzo... di questa zona, no?
Sì.
Che a 12 anni inizia a uscire.
Sì.
La madre cosa gli può dire? Stai attento a non tornare tardi, che ci sono delle persone non molto affidabili. E queste persone a volte si vogliono mandare via. Perché in questo caso le proteggiamo? E invece in altre le vogliamo mandare via.
Non è questione di protezione. Se tu ti metti nei panni del 12enne che esce di casa, può incontrare qualcuno poco affidabile, ok. Ma se tu ti metti nei panni del ragazzo che parte dal Senegal con suo fratello a 16 anni,
anche
trova questa fine.
Protetto, però, perché anche lui ha trovato delle persone.
Lui di fatto è stato buttato in un mondo.
Perché lui era il ragazzino di 12 anni con la discriminante, secondo me, che poi non c'aveva la mamma a casa, che se non tornava si chiedeva dove fosse, che magari lo...
Ma lui è partito già col presupposto di fare quel lavoro. Penso che lui non sia venuto in Italia pensando di sfondare, poi non
so. Magari non è partito col presupposto.
Quando io faccio dire, arrivo in Italia e spaccio, magari...
Tu parti domani, vai in Germania con quelle presupposto.
No, ma sai quante prostitute rumene
fanno? Sì, no, il presupposto di andare
là... No, le prostitute rumene è diverso, perché gli danno delle garanzie che poi quando arrivano qua non danno.
Ma quando io parto dal mio paese, io non vado con l'obiettivo di andare a spacciare e rischiare di morire, di certo non è questo che io voglio per la mia vita. Quando tu parti dal tuo paese, specialmente i loro paesi che non hanno possibilità, che hanno uno Stato che non lo regge, che non lo aiutano, io parto pensando posso studiare, posso andare avanti e posso mantenere sia me che la mia famiglia. Non parto col presupposto di arrivare e spacciare, perché si sa che se tu cominci a spacciare, se tu entri in questo mondo, prima o poi morirai, prima o poi, che sia 30 anni, che sia 16, prima o poi morirai.
Ok, ti dico due cose. Uno, io non sto parlando perché ce l'ho contro gli stranieri, anzi, però secondo me lui è venuto per quel motivo e basta.
Possiamo dire in generale del soldi facili, nel senso che...
Sì, perché lui secondo me
non può... una visione distorta che hanno loro dell'Occidente.
Sì.
Naturalmente cosa si vedono? Cosa vedono di noi? Che noi stiamo bene, che noi comunque un cellulare tutti ce l'abbiamo, ma abbiamo una casa, una famiglia, studiamo, facciamo viaggi all'estero.
Anche perché uno, perché
per
viene
loro,
a Torino?
Aspetta, per loro questo è lusso estremo, anche il mio, il tuo, che siamo persone che ci possiamo sentire normali. Allora loro credono che qui ci stia bene. Però da lì a dire che Adama sia venuto in Italia con la precisa convinzione di spacciare, secondo me, io non lo so, almeno lecito il dubbio.
Perché io sinceramente
non si parla, non si dice nulla, si dice semplicemente che è partito dal Senegal, da una situazione sicuramente pesante, per cercare un futuro migliore.
Basta.
Io sinceramente parlo perché sono cresciuto qua e a volte ho parlato con molte persone di colore che fanno la stessa cosa che faceva lui. E lo fanno per quello. Uno, arrivano senza documenti. Come ho detto prima, lo fanno per non farsi beccare, per non farsi segnalare. Due, Torino è una delle città d'Italia dove fanno più uso di droghe. E poi, cioè, non, nel senso, questa cosa è causata dallo Stato che non dà la possibilità a loro di trovare altri lavori, ma che dà la possibilità alle persone di spacciare per strada. Che venga causato questo, non so. Perché vanno a drogarsi? Perché c'è la gente che per strada che gliela dà. Non voglio dare una colpa, perché uno arriva qua con la proprio sa cosa potrebbe succedere e cosa non può succedere.
Io non ne sono così convinta che Adamo avesse tutte, perché tu lo sai perché hai parlato, perché vai a scuola, perché facciamo vedere questi video. Cioè, tu pensa un attimo solo di entrare nei panni di un ragazzo senegalese che vive magari anche in una grande città, ma non ha le conoscenze che abbiamo noi e tutto il ciclo di informazioni.
Se viene qua e prova a studiare o lavorare, verrebbe subito e si farebbe con la prima cosa i documenti.
Ma noi non sappiamo se hai documenti o no, cioè atteniamoci
al fatto. Sono praticamente sicuro.
Io sono italiana e quindi, cioè, se andassi con il pensiero comune dovrei essere contro comunque gli stranieri, tutti la pensano così. Io non la penso così perché mi metto nei loro panni. Dal mio punto di vista, loro partono dal loro paese, magari vedendo in una televisione che forse non hanno, che comunque riescono a vedere così che qua c'è un futuro migliore. Vedono la felicità magari sui volti delle persone e allora cercano di scappare dalla loro vita. Vengono da noi sperando di trovare aiuto, sperando di trovare risorse, possibilità. Poi arrivano qui e che cosa trovano? Persone che li discriminano, gente che li vuole mandare via, un paese che non li vuole accogliere. È vero, l'Italia ormai è piena, non ci sono fondi per gli italiani, tutto quello che volete, ma da un lato è anche normale che queste persone si ritrovino a doversi comportare di conseguenza. Cioè, io arrivo in un paese che non conosco, una lingua che non, cioè dove c'è una lingua che non conosco, provo a fare qualcosa, cioè spero in qualche aiuto, anche minimo, però in qualche aiuto, anche che sia solo la scuola, che sia, non so, un lavoro così dato a caso. Invece loro non mi danno niente, io arrivo qui senza niente. Mio fratello dovrà mangiare, io devo mangiare, la mia famiglia poi dovrà mangiare. Anche perché sennò il mio viaggio qua alla fine non è servito a niente, io non sono in vacanza. Quindi di conseguenza loro provano ad arrangiarsi con quello che possono. C'è chi ruba, c'è chi spaccia. E questa non è una giustificazione, io lo so, perché comunque per me non è una giustificazione, anzi, è sbagliato. Però alla fine posso mettermi nei loro panni. Io se dovessi andare in un paese straniero non so come farei. Cioè non so a che risorse mi aggrapperei, sinceramente.
Beh, innanzitutto se io vado in un paese perché spero di cercare lavoro, la prima cosa che mi viene in mente sono i documenti.
Hai 16 anni, i documenti.
Ma cosa c'entra?
Puoi fare da soli, tesoro. Io
ma sono da sola, cosa faccio? Non
può. Allora, io i documenti,
devi aspettare.
Io sono minorenne. Io sono minorenne. Il permesso di soggiorno l'ho avuto perché mio padre lavora, mio padre ha un reddito, quindi mio padre ha il permesso di soggiorno. Se io arrivo qua a 16 anni senza mio padre, senza mia mamma, il documento dove lo faccio cadere al cielo?
Finché sei minorenne tu
vengo a lavorare quello, ma io non sto dando né una colpa.
Per trovare una vita migliore, ma lui è venuto a trovarla secondo me spacciando. Cioè, nel senso,
secondo te è partito dal Senegal con l'idea io vado là e spaccio?
Allora sì, potrebbe,
perché poi
anche in Italia
spacciare, esatto, a questo punto non può spacciare in Senegal.
Che pensiamo? Non è da qui che vada.
Torino è anche una delle città dove si spaccia di più. Non c'è paragone tra come si spaccia in un paese dell'Europa e un paese dell'Africa.
Ma giro da fare. Viene da te e dice: senti, non vuoi il lavoro, te lo do. Cioè, logico.
Vuoi spacciare? Sai perché? Allora, quando tu sei straniero e non hai il documento, arriva la polizia, ti dà una carta, si chiama carta di via. Dopo questa carta di via, tu vai via e non puoi più tornare nel paese per il resto della tua vita. Non puoi più tornare. Quindi cosa fanno quelli grossi, quelli dell'alto? Io prendo un africano, prendo uno senza documenti, perché? Perché tanto se prendono lui, se quello muore a me non me ne frega niente. Tanto è africano, che me ne frega. Tanto se quello rimandano al suo paese, ne trovo un altro subito. Quindi non penso che, io non dico che lui sia tutta la, cioè sia una vittima, completamente una vittima, ha sbagliato, perché ha sbagliato, le scelte comunque le fai, Però dico che non penso che sia stato lui ad andare a cercare questo mondo, siano state queste persone a cercare lui. Quando lui esce dal carcere, tu esci dal carcere, già il fatto che tu sei uscito dal carcere, chi ti vuole dare un lavoro? Sei appena uscito dal carcere, sei un ragazzino che hai rubato, nessuno te lo dà il lavoro.
Anche
e in quel momento hai fatto.
Esci dal carcere.
Esatto, esci dal carcere, non ti vogliono. Hai il marchio.
Ma
hai il marchio.
Per causa, perché è iniziato tutto.
Però hai iniziato perché qualcuno è andato da te, perché qualcuno ti ha dato quel lavoro.
Ascolta, se io non ho voglia di caramella, non la prendo. Piuttosto mi faccio uccidere perché non
voglio caramella. Ah, allora, il fatto è subito il rat. Cioè, se uno arriva da te, io sono sicura, se uno arrivava da lui e gli diceva ti do un lavoro e ti do da spacciare...
Per parlare di opportunità, cioè, hai sentito cosa dice? Cioè, nel senso, il rat è di un ragazzo italiano, perlomeno io l'ho ipotizzato italiano, da cui parla. Nelle situazioni uno ci arriva per tanti motivi, non è tutto lineare e tante cose purtroppo non si scelgono neanche. Lui dice ci sono delle cose che ti si incidono nel corpo a vita, come il fatto di dover sfamare una famiglia. Quel viaggio potrebbe essere anche stato pagato con tutti i risparmi della famiglia. L'investimento, i tuoi ti investono su di te, che ti mandano all'università, come hanno investito su di me, e allora i soldi li hanno investiti su Adama che va in Italia, un paese ricco che ci darà da mangiare a tutti. Lui non è venuto qua col cuore leggero, ha fatto delle scelte sbagliate, ma che opportunità aveva lui? Lui è arrivato qua dicendo devo sfamare la mia famiglia.
Ok, però io se vado in un altro paese, mi metto proprio nei suoi panni, sono in Senegal, se io scelgo un paese perché comunque ho conoscenti o persone che mi consigliano di andare in quel posto, non penso che scelgo un metto il dito sulla cartina geografica e vado là. Quindi queste persone che mi hanno consigliato un posto mi hanno detto pure il motivo per cui me l'hanno consigliato, no?
Va bene, lui lo sapeva, ok, vuoi porre questa cosa? Lo sapeva, ok, lui è venuto qua per spacciare.
Sì.
Va bene, ma secondo te, se avesse potuto, non avrebbe scelto un'altra strada?
Certo.
Ok.
Ma questo io voglio far capire che non è questione di colpa di qualcuno, che alla fine è ok, è colpa di qualcuno, ma lui veramente l'ha scelto di farlo.
Ma se no, l'ha scelto lì, va bene.
Ma uno si ha delle alternative, se uno può pesare le scelte.
Insomma, sono io che scelgo, alla fine.
Sì,
ma io la metto così che quando muoio non vado da Dio e dico è stato colpa sua che sono morto, la scelta è stata mia.
Ma forse ci va forse in ciascuno di noi un po' di umiltà nel chiedersi, ok, io ho scelto di andare a scuola, di essere ben vestita, di avere una casa, o forse di base
non
l'hai scelto. La libertà di scelta di ciascuno è limitata da delle condizioni che non dipendono da noi e che però ci fanno scegliere, io posso scegliere tra A, B e C, mentre invece questo ragazzo magari sceglie tra D e F. Anche lui sceglie liberamente come scelgo liberamente io, però io scelgo liberamente che tipo di università fare. Io avrei anche potuto scegliere liberamente di non andare all'università, ma avrei avuto anche un'altra possibilità.
Quindi secondo questo ragionamento tutti i paesi che sono poveri finiranno tutti a spacciare, non fa niente.
No, c'è sempre, ciascuno di noi si autodetermina, quindi sceglie di migliorarsi. Però ognuno di noi ha delle possibilità diverse. Quindi per un ragazzo che ha la metà delle tue possibilità, scegliere di diventare quello che sei tu è 10 volte più difficile.
Diciamo che la via dell'illegalità, ma lo vediamo anche in Italia, è molto più semplice perché non sottostà a leggi. Ci sono delle leggi, le abbiamo sentite perché loro lo dicono che ci sono le leggi non scritte, le leggi del più forte, però è un mondo semplice, vuoi entrare? Ci entri.
Tra l'altro
hai 500, 1000 euro in tasca, ma non sono
tue. Regole durissime.
Regole durissime che impari solo dopo. Sembra un grande dorado prima, è fantastico.
Ci leghiamo, pensando alla libertà di scelta, tutto il discorso che abbiamo fatto adesso era sui ragazzi, sugli spacciatori. Adesso dobbiamo per forza passare al tema successivo. Immaginatevi virtualmente di fare di nuovo, di uscire fuori, andare su Corso Massimo, fermarci un secondo lungo la strada, in uno qualsiasi dei luoghi in cui si mettono le ragazze, le prostitute durante il giorno e durante la notte. E adesso invece andiamo a parlare di discriminazione di genere e quindi di come, anche qui ci chiederemo, le ragazze sono libere o meno di scegliere. Qui il tema generale secondo me è abbastanza lo stesso, cambia soltanto intanto il sesso, il genere e quello che poi si va a fare.
Alina, voglio di leggerci quello che hai trovato tu.
Io ho scritto per la discriminazione questo testo, allora. La parola discriminazione consiste in un trattamento non paritario nei confronti di un individuo o un gruppo di individui in virtù della loro appartenenza a una particolare categoria. Attualmente è un tema molto affrontato nella nostra società, poiché la discriminazione è molto frequente, per esempio il razzismo, l'omofobia e molti altri. La discriminazione nel corso dei secoli e degli anni è sempre stata alquanto diffusa. Uomini come Martin Luther King, attivista non violento per i diritti civili fondamentali per le persone di colore, e Nelson Mandela, che ebbe un ruolo fondamentale nella fine del periodo fortemente discriminatorio dell'apartheid. Attualmente le discriminazioni più diffuse manifestate in maniera esplicita sono l'omofobia e il razzismo contro immigrati e rom. Vi sono molti temi da affrontare riguardo alla discriminazione, che possiede un ramo piuttosto vasto. Nel giorno d'oggi vorrei affrontare la discriminazione di genere e mercificazione del corpo femminile. La discriminazione di genere viene spesso considerata un problema già risolto. Con il passare degli anni, molte cose sono cambiate e migliorate. Vi sono donne che hanno lottato tutta una vita perché ciò potesse accadere. Ma questo tema non può ancora essere considerato risolto. Quello della discriminazione di genere è un problema ad oggi ancora molto diffuso a livello globale. Il diritto all'uguaglianza tra uomo e donna, infatti, è stato sancito nel 1948 con la Dichiarazione dei diritti umani. Ad esempio, le donne in Italia sono le prime a perdere il lavoro o percependo salari inferiori rispetto ai colleghi maschi. Degli 8 obiettivi dell'ONU, ben 2 riguardano la condizione della donna: tutelare le donne e incentivare l'integrazione. Una delle grandi problematiche attuali è la mercificazione del corpo femminile. Vi sono varie campagne contro questo fenomeno. La televisione è uno tra i mezzi più diffusi. Si è passati dalla segregazione in casa delle donne all'imprigionamento in schemi di donne e corpo. Nessuno obbliga nessuno, però le donne sono sempre più spinte verso modelli estetici e plasmate dalla televisione e altri mezzi di comunicazione.